Giuseppe Cruciani è fuori dal frigo. Sono molto molto contenta di averti come ospite. Sei venuto qui a Fiorano per il tuo Via Crux. Partiamo da qua. Mi piacerebbe molto sapere la tua esperienza con il pubblico, visto che tu sei abituato con la radio. Quindi hai detto in un'intervista recentemente che, non so se recentemente o no, perché io me le sono ascoltate un po' tutte, ho cercato di capire un po' cose che magari non riesco a capire in altro modo, che comunque il teatro, al teatro tu sei arrivato un po' per caso, cioè sei arrivato ed è una forma di comunicazione a cui magari tu, essendo uno di radio, non sei abituato.
Ma
Che differenza trovi?
sai, parlare è parlare.
Sì.
Per cui in realtà quando uno parla esprime dei concetti, delle idee, le idee e i concetti quelli sono. Dunque io dico, esprimo dei concetti, esprimo le mie opinioni e sono chiaramente le stesse che io dico ogni giorno alla radio sui più svariati argomenti oppure in televisione. Per cui da questo punto di vista, diciamo, il canovaccio delle mie idee è sempre lo stesso, ma non potrebbe essere altrimenti. È chiaro che
Certo.
come è diverso il contesto tra televisione e radio, è contesto è diverso, diversissimo, anzi il contesto tra, per quello che riguarda il teatro, cioè qua c'è uno spartito che si ripete ogni volta, anche se poi lo aggiorniamo, uno spartito, diciamo, di un copione che noi aggiorniamo e dunque già quello, diciamo, un copione che è sempre lo stesso. E comunque poi la grande differenza qual è? La grande differenza è che ormai sono quasi 2 anni che faccio teatro, per cui ormai è superata questa cosa qua, però l'impatto iniziale è stato quello di avere davanti un pubblico che non può né spegnere la televisione né spegnere la radio,
Ah,
dunque devi
certo.
tenere acceso per quell'ora e 40, ore e 45 che dura lo spettacolo, 2 ore, quello che è. Per cui lì il rischio è quello che le persone a un certo punto si rompano le balle oppure si rompano i coglioni a seconda del linguaggio che vogliamo usare, prendano il telefonino e cominciano a guardare,
Smanettare, sì.
manettare.
Oddio, ma ti è mai successa questa cosa?
Lo
So
so,
che
no?
molti artisti si incazzano di questa roba qua.
Non lo so,
Sì.
non lo so, perché in realtà io guardo il pubblico, credo di no, credo che ho visto sempre un pubblico vivo, magari qualcuno ci può essere stato che si è annoiato, non lo so, non credo perché. Credo di fare uno spettacolo in cui comunque i toni sono abbastanza alti, in cui i toni sono abbastanza accesi, in cui si ride, si scherza, ci si incazza, per cui è sempre, come dire, no, non è prosa, diciamo, non è né prosa né recitazione, dunque è chiaro che è difficile annoiarsi proprio. Però poi è 1 ora e 40, devi stare seduto per 1 ora e 40. Il teatro ha questa grande, diciamo, pregio che è quello di avere il pubblico lì vicino in carne e ossa, come ovvio, e anche però questo problemino che devi tenerlo acceso
Io
per.
accetto il rischio. Beh, vabbè, ma il rischio c'è anche durante i corsi, non so, di formazione, quando sei lì come docente, cioè il rischio secondo me per l'attenzione c'è anche a scuola con i bambini, bisogna.
Sempre, però qui pagano le persone.
certo, sì, la
Per cui
differenza è quella lì.
la differenza è che il pubblico paga e dunque in qualche modo tu devi accontentarlo, cioè devi accontentare questo pubblico e devi conoscere quello che è il pubblico che viene. Cioè perché se tu fai un tuo percorso senza tenere conto del pubblico che c'è, commetti il primo grande errore che vale per tutti, per tutti i mezzi, però in teatro ancora di più, cioè se tu riconosci il tuo pubblico devi accontentare e devi dare al pubblico il pane che vuole.
L'altro giorno dicevi alla Zanzara, rispondendo a un ascoltatore che diceva, si lamentava del fatto che non andate in onda il sabato e lui voleva ascoltare qualcosa il lunedì e tu dicevi, per carità di Dio, anche il sabato no, voi non sapete quanto costa a livello mentale e fisico preparare una trasmissione così, quanto costa? Quanto
Oh,
pensi
vabbè,
tu al lavoro?
è
Tipo
una. Sì,
24/7?
abbastanza. H24
Mamma
sicuramente.
mia. Riesci
H24, nel senso 7 su 7. Poi insomma,
a
qualche ora
staccare?
dormo. Poi c'ho altre cose che comunque fanno sempre parte del pacchetto lavoro, anche se magari non è solo la radio, no?
Sì.
Però ecco, ogni tanto qualcuno ha l'ambizione tra chi ci ascolta di avere un prodotto sempre fresco, sempre aggiornato, con cose sempre nuove. È normale che sia così, è una domanda. La domanda che viene dalle persone che ti ascoltano sono sempre da ascoltare. È ovvio che stare in onda 7 giorni su 7 sarebbe quasi impossibile. Diciamo che perché poi non riusciresti ad offrire lo stesso tipo di prodotto. Dopodiché, secondo me, con grandi produzioni e con grandi cose, se uno avesse se uno avesse, diciamo, non avesse la vita privata.
Sì, perché c'è anche quello, ogni tanto dormire, ogni tanto vedere gente che non ha funzione, no? È una cosa meravigliosa questo piccolo microfonino meraviglioso funziona, e soprattutto anche il cellulare. altra domanda che ti volevo fare, la provocazione come cifra un po', non solo delle tue trasmissioni, ma anche della tua vita comunque in generale.
Ma guarda, io sono abbastanza, cioè non è una cosa che lascio dire agli altri, perché a me parlare di provocazione come standard o come cifra assoluta di tutto, sembra che uno la cerchi a tutti i costi, no? Cioè, io non la cerco, sinceramente, non cerco la provocazione. So benissimo che effetto possono fare alcune uscite, diciamo, alcune opinioni. So benissimo che qualche volta scioccare, o nel passato soprattutto, scioccare, come si diceva una volta, patele bourgeois in francese, cioè dire scioccare, diciamo, la platea, la platea borghese, quella perbenista, certo, è un elemento che crea attenzione intorno a te, insomma, in questo caso intorno a me. Però io non l'ho mai fatto al fine con l'unico scopo di scioccare, dunque di creare movimento e dunque di creare in qualche modo notorietà intorno a me. Io le cose che ho detto più o meno più o meno ci credo nelle cose che dico. Ci ho sempre creduto nelle cose che dicevo, ci credo nelle cose che dico e credo che dirò sempre delle cose in cui credo. Per cui questa cosa della provocazione non è che mi ci riconosca troppo. Poi se l'effetto è quello, se vogliamo ridurre, diciamo, la gran parte delle cose che dico a mera provocazione, possiamo pure farlo, a me che me ne frega, cioè, non me ne frega certo nulla, ognuno giudica come vuole. Cioè, se la rasatura dei testicoli o dello scroto, se posso utilizzare questo argomento, la puoi catalogare come provocazione, ma è una cosa che mi è venuta del tutto naturale, semplicemente che perché una sera ero lì a rimirare le mie parti intime, e siccome penso che le parti intime ce l'hanno tutti, e dunque è una cosa, diciamo, larga, mentre magari di un argomento se ne occupano 10 persone, altre 20 se ne fregano, invece le parti intime maschili se ne occupano i maschi, ma anche le donne comunque si occupano delle parti intime maschili, per cui, diciamo, l'igiene barra la depilazione barra la pulizia barra la, diciamo, stato delle proprie parti intime è una cosa che riguarda tutti. E io, quando ci sono cose che riguardano tutti, che sono anche un po' ancora incredibilmente un po' pruriginose, poi alla fine ne parlo, no? E dunque è venuta assolutamente naturale questa cosa qua. Poi l'ho trasformata chiaramente in un elemento scenico, però quello viene dopo.
Vorrei affrontare il tema tabù, credo ancora tabù, della sessualità e di certe tematiche che spesso vengono fuori nella sua trasmissione, come rapporti padrone-schiavo o certi tipi di parafilie, chiamiamole così, di cui spesso si discute. Che cosa puoi dirci riguardo questo tema, Giuseppe?
E dipende come ne parli, cioè, nel senso che noi ne parliamo presentando dei casi, dei piccoli casi, di persone. Adesso se mi fai riferimento per esempio ad alcuni aspetti, diciamo, della sessualità, no? O dei rapporti interpersonali o dei rapporti di coppia, per esempio quello ultimamente, appunto, padrone-schiava, anche se poi è roba già di un anno fa, nell'ultimo anno abbiamo fatto poche cose così, comunque sì, alcune ne abbiamo fatte, padrone-schiava, dunque la tipologia della persona che è schiava, dunque la psicologia della persona che fa questo tipo di pratiche, che è più interessante, diciamo, della mistress, che spesso lo fa anche per denaro, e non sempre. Poi invece la tipologia ogni tanto dei rapporti interpersonali di coppia, che possono essere quelli, che ne so, vecchio, giovane o viceversa, ecco, tutto quello che riguarda il rapporto di coppia o di sottomissione, o nel caso del giovane, vecchio barra giovane, che ne so, cioè qualsiasi tipologia merita di essere indagata prendendo spunto da casi singoli. Però non credo che siano tabù queste cose, è che le persone hanno difficoltà a confessarle, diciamo, anche ai loro parenti stretti o ai loro amici, perché chiaramente il sesso ancora oggi è uno stigma sociale, cioè il fatto che tu, per esempio, non so, nessuno dichiara apertamente di vivere in una coppia aperta, no?
Sì,
ma anche non solo pubblicamente, che non c'è bisogno, ma anche nella
anche agli amici,
anche tra gli amici, perché le persone si scandalizzano. Figuriamoci se uno confessa e dice: guarda, due volte al mese vado da una mistress a farmi frustare. Cioè, uno dice: ma che sei matto? La prima risposta è questa. Invece è una forma, diciamo, di perversione nel senso buono del termine, o comunque qualche volta di parafilia nel senso più leggero del termine, che è esattamente uguale a quello che gli piacciono i piedi o a quello che gli piace, certo, andare con due donne, che è considerata invece normalissima, no?
Sì, sì, assolutamente. No, è vero, su questa cosa qui c'è ancora, secondo me, parecchio da fare, ma anche perché poi è una questione di apertura mentale.
Dire? Anche questa cosa qua c'è da fare, non c'è da fare.
Che tu dici, no, chi se ne frega? Tu esiste, dici, è una società, un decorso naturale.
L'importante è che le persone non abbiano, quando invece decidono di avere, di confessare, diciamo, anche tra gli amici, o tra le persone, tra i conoscenti, o nel mondo, nel loro posto di lavoro, magari succede che, ecco, che non abbiano problemi da questo punto di vista, perché non capisco quale sia il problema ad essere una coppia aperta, oppure a uno, certo, che frequenta una mistress, eccetera.
Assolutamente. Vabbè, ma certo. Si tende, forse perché si tende sempre a giudicare gli altri per, non so, forse per sentirsi migliori, oppure più virtuosi, oppure non lo so, c'è un po' questa tendenza. Lo vedo anche sui social, no? Di arrivare e fare la predica, dirti come si deve vivere, è una cosa che...
Ma perché nel pacchetto credibilità di una persona, evidentemente per alcuni, c'è anche una vita sessuale che se non è...
Normata.
Che se non è morigerata, diciamo, o almeno non deve pubblicamente essere diversa, diciamo, da quella tradizionale.
Sì. Altra domanda relativa alla questione lavoro, inteso come tua dimensione personale. Tu dicevi di essere un po' ossessionato dal lavoro. Sì. È un'ossessione curabile? Nel senso, credi che arriverai mai un giorno a dire ok, adesso basta? Oppure...
Sì, sicuramente arriverà quel giorno, però, come tutte le cose, però. Sinceramente non so quando, nel senso che io ho sempre considerato il lavoro, mano a mano che sono andato avanti, paradossalmente sempre di più come una delle cose più importanti della vita, ma non solo, ma una cosa totalizzante. E questa cosa io prima non ce l'avevo quando ero più ragazzo, dunque non ero così.
Ah, ok.
È andata crescendo con l'età, chissà perché, balla a spiegare, non lo so. Non ho idea.
È interessante, però è una bella domanda chiedersi forse come mai sei arrivato. Io ad esempio sono ossessionata dal mio lavoro, nel senso che io lavoro sempre, anche quando stacco lavoro perché penso alle cose da fare. Mi sono chiesta come mai, e la mia è come se avessi, non dico paura del vuoto, però
c'è questo elemento, sicuramente c'è l'elemento di paura di coprire la noia, di riempire i momenti di noia, però quello è una cosa che si allena. Anche a me piace prendermi dei momenti di pausa, certo, nei momenti di pausa comunque il mio cervello è sempre in azione, perché comunque è un lavoro che non può essere abbandonato. Tu non è che ti dici vabbè, sai, stacchi il cervello, non stacchi mai il cervello, perché non può essere staccato il cervello quando tu lavori continuamente sulla creazione di prodotti nuovi, di format nuovi all'interno anche della stessa trasmissione, quando tu lavori sul cercare dei personaggi, sul cercare delle situazioni con i personaggi stessi, quando tu cerchi delle formule per intrattenere le persone, e quello è un lavoro che non è che si può fermare all'improvviso, nemmeno per un giorno, non si può fermare, certo. Comunque non si può fermare, il tuo cervello elabora continuamente delle cose, e quelle cose poi hai bisogno di metterle a terra, di provarle. Dunque io continuamente o mi segno le cose su un cellulare, oppure c'ho un taschino, sempre essendo ancora
il
un po'
taccuino.
Una specie di rubrichina in cui mi segno tutte le cose che...
Meno male, non sono l'unica, ma alle volte mi sento antidiluviana. Però dico sempre, bella la tecnologia, ma se per caso il cellulare si spegne e non riesco a segnare niente, quindi ho sempre il mio taccuino dietro con la biro, è normale. Altra cosa, il passato. Non sei molto amico del passato, nel senso tu dici che non ti ricordi neanche...
Non sono molto amico del passato perché non sono appassionato. Durante lo spettacolo farò un excursus nel mio passato, che però mi serve per dire delle cose. Ma non sono mai stato appassionato. Io penso di essere la persona che raccoglie meno le proprie foto nella storia dell'umanità. Cioè io non ho foto mie, non so dove siano le mie foto.
Però è interessante questa cosa. E anche di questo
Non ho foto mie, ricordo pochissime foto. Ogni tanto me le manda mia figlia, me le manda mia sorella, ma non è che ho un posto fisico dove raccolgo le mie foto del passato. Questo a quasi 60 anni, diciamo, è abbastanza indicativo del fatto che non tendo a catalogare il passato. Magari lo farò prima o poi, a catalogare il passato, perché il passato quasi, cioè, quasi sempre non mi interessa.
Ah, ok. Quindi tu sei proprio
Guardo
l'uomo che
sempre al
vive
do...
nel presente e nel
Guard... Sì,
futuro.
guardo sempre al dopo, guardo sempre al dopo. Sì, certo, poi il passato conta, ovviamente, quello che hai fatto, quello che non hai fatto, quello che hai detto, però mi sembra sempre un lavoro di retroguardia, di qualche volta anche di guardare indietro, qualche volta anche di, se vuoi, di rabbia, di cercare gli errori, potevo fare diversamente, io non ho questa
Ah,
mentalità.
ok, sì, quindi
Penso
ritagliato,
che
cioè lasciare andare comunque, sì, in generale, sì. Invece il tuo rapporto nei confronti del futuro, cioè questa tua tendenza, come dicevi, a pensare sempre a un nuovo progetto, una nuova cosa, magari non ti dà la sensazione di perderti o goderti le belle cose che ti succedono nel presente, sai, no? Quello che
No,
dicevano i
ma
saggi
no, io
Zen.
penso che il presente, sì, qualcosa mi perderò sicuramente, qualcosa mi perdo del presente, del godimento del presente, certamente, perché la mentalità mia non è di godere il presente, ma di guardare sempre avanti, dunque sicuramente mi godo poco il presente, questo, o comunque mi godo meno il presente di quanto potrei, quello sicuramente.
Bene, allora io ti ringrazio per
Grazie
questa tua partecipazione
a te. Grazie a te.
e niente, ovviamente sei arrivato quasi alla fine, tu di Via Crux per le
Mancano
date.
due, tre, quattro.
Ecco, allora ai nostri radioascoltatori informatevi dov'è Giuseppe Cruciani e godetevi le ultime quattro date.
Ciao,
Grazie.
grazie.